Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 per un'altra settimana. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero a cui scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. La mail a cui potete scriverci sempre durante questa puntata. Se invece volete scriverci in altri momenti, lo potete fare come sempre a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutte le tag e gli argomenti di cui parleremo quest'oggi. Ritroveremo la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, dedicata al giallo, al noir, a tutto quello che c'è intorno. Torneremo a parlare anche noi del Festival dei Diritti Umani con Danilo De Biasio, mentre vi parleremo della Milano Art Week che incombe e comincerà tra breve, un ritorno, quella del 2026, ma cominciamo con il cinema, perché Barbara Sorrentini propone una intervista che ha fatto a Giovanni Piperno, regista insieme a Stefano Rulli, del documentario Il figlio più bello. Il documentario sarà in sala soltanto quest'oggi, domani e dopodomani, e alcune proiezioni saranno accompagnate dai registi. E allora ascoltiamo l'intervista a Giovanni Piperno di Barbara Sorrentini.
Figlio più bello, il documentario di Giovanni Piperno e Stefano Rulli, che arriva quasi 20 anni dopo Un silenzio particolare, che era stato diretto appunto da Stefano Rulli, e raccontava un po' non solo la relazione che il figlio Matteo Rulli aveva in famiglia, ma anche un po' cosa significasse avere una situazione simile in famiglia. Giovanni, tu sei alla regia in questo secondo documentario, qual è stata l'esigenza di andare avanti? E intanto benvenuto a Radio Popolare.
Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ma Stefano non voleva ritornare sulla sua storia familiare, in realtà lui mi aveva chiamato per un altro progetto che doveva raccontare i tanti appartamenti che la sua fondazione ha a Perugia, dove ragazzi e ragazze con problemi psichici vivono, con studenti e studentesse che cercano casa per poter studiare a Perugia, in cambio una casa gratuita, vivono con ragazzi con problemi psichici. È un esperimento nato con Matteo che funziona molto bene. Durante questi sopralluoghi in questi appartamenti mi sono fatto un po' raccontare un po' meglio la storia sua di famiglia, perché la conoscevo a grandi linee, perché anch'io ho visto solo il vecchio film di ormai 23 anni fa.
Sì.
E quindi quando ho sentito la sua storia ho detto: senti Stefano, mi dispiace, ma mi sembra che alla fine la storia dalla quale tutto questo è nato è più forte delle storie degli appartamenti di oggi. E lui ha consentito, non solo ha consentito, ma io avrei fatto anche solo un film che non è il mio stile, interviste e repertorio, per quanto era bella questa storia. Invece lui ha detto no, visto un grande sceneggiatore, ha detto mettiamo in comunicazione il presente con il passato. Quindi non ci siamo limitati a vedere tutto il vecchio girato, e non solo di quel documentario, anche di altri materiali, tutto l'archivio della Rai su Clara Serini. Abbiamo fatto un grande lavoro sugli archivi del passato, ma abbiamo anche girato delle cose nuove, durante le quali ovviamente Stefano o non doveva essersi perché sta a Roma e non poteva influenzare la vita del figlio a Perugia, ma lui non c'era, oppure era in campo, era in scena e quindi con grande generosità si è completamente fidato e affidato a me per quanto riguardava le riprese, perché poi insomma è tutto un lavoro a quattro mani dopo anche al montaggio, e quindi abbiamo cercato, alla fine il film ha preso una piega in cui è Stefano stesso il protagonista del film, più sui problemi di un padre che vede anche avvicinarsi insomma a un'età anziana e quindi si pone una serie di problemi, non soltanto il fatto, non soltanto su Matteo che insomma è abituato ad essere ripreso, ha fatto anche altri film, non solo quello, anche altri, quindi è nato un po' così, ecco, questa storia in cui io gli ho chiesto di ritornare a lui di ritornare sui suoi passi in qualche modo, e lui alla fine si è messo in gioco veramente fino in fondo.
Tra l'altro, beh, ovviamente lo hai ricordato tu, Stefano Rulli insieme a Sandro Petralli hanno scritto alcune delle sceneggiature più belle e importanti del cinema italiano, ma è anche interessante la raccolta che voi avete fatto attraverso i film che in qualche modo hanno trattato il tema del disagio psichico, Dalle chiavi di casa, La meglio gioventù, naturalmente Matti da slegare di Marco Bellocchio, anche perché Stefano Rulli è sempre stato molto vicino allo studio post Basaglia, tra l'altro Matteo è nato praticamente poco dopo la legge Basaglia, quindi è incredibile come lui sia parte di questa storia.
Sì, perfino prima di sapere di avere un figlio con dei problemi, perché il film con Petraglia, Bellocchio e Silvano Agosti, Matti da slegare, fu girato prima della nascita del figlio, quindi lui stranamente si era già occupato di psichiatria prima ancora di doversi occupare da padre.
E così anche Clara Sereni, la mamma di Matteo, moglie di Stefano, che è scomparsa nel 2018, non è un segreto, ha utilizzato quello che viene chiamato suicidio assistito per sua scelta, quindi insomma è tutta una storia particolare che viene fuori maggiormente da questo secondo documentario. Tornando a Matteo, una cosa che mi aveva colpito nel primo e mi colpisce ancora nel secondo sono i suoi scatti che ha ogni tanto di violenza e di come Stefano in qualche modo li asseconda. Come avete lavorato in quelle situazioni?
Ma guarda, la cosa anche se vuoi interessante è che quando durante le mie riprese che si sono svolte nell'arco di 2 anni, ma ovviamente erano nel complesso sono stati insomma 2 mesi di riprese diluiti nell'arco di 2 anni o qualcosa del genere, Matteo non ha mai avuto una crisi aggressiva. Cioè quando io giravo non è mai successo, e nemmeno una crisi di pianto, che lui ha spesso delle crisi di pianto. Il materiale nel quale lui ha le crisi aggressive è l'80% viene dal girato del vecchio documentario, cioè quando lui aveva 16 anni, e poi c'è anche una scena invece di oggi, che però era una scena che Stefano aveva girato per caso prima che arrivassi io, cioè quando lui si è trovato a un certo punto privo del suo operatore per il progetto al quale appunto aveva cominciato a lavorare, l'altro progetto, quello sulla fondazione, e un giorno casualmente tutto il gruppo dei loro pazienti stava in delle vigne vicino Perugia e Matteo ha avuto una crisi, ma quella scena era girata prima che arrivassi io, quindi quando io non sono stato presente come operatore, forse anche per la relazione che io ho con Matteo da un po' di tempo, perché dirigo un festival a Perugia, grazie sempre a Stefano Rulli di documentari, quindi con Matteo ci conosciamo da un po' di anni, un po' forse anche per fortuna, oppure per la dimensione che a lui piace di sentirsi protagonista, però fatto sta che con me non c'è mai stata né una crisi di pianto né una crisi aggressiva. Quando ci sono state, io, insomma, per chi gira è complicato, perché comunque viene voglia di intervenire, oppure alle volte esaminando il girato del vecchio documentario si sente, le riprese le faceva Ugo Adilardi, che è un mio vecchio collega che purtroppo è scomparso prematuramente qualche anno fa, e lui appunto ha fatto le riprese del vecchio documentario, si sente la sua voce fuori campo qualche volta urlare, perché queste aggressioni alle volte erano completamente inaspettate, quindi anche l'operatore rimaneva di sorpresa, però ovviamente lì il patto era continuare a girare, insomma, anche perché poi appunto queste sono delle crisi di una persona che non ha modo di esprimere verbalmente le sue problematiche, e quindi accumulando frustrazione per non poterle esprimere, alla fine gli rimane che la violenza fisica, ma che è chiaramente quello, tant'è che lui subito dopo chiede subito scusa,
sì.
È molto dispiaciuto, abbraccia le persone che ha appena colpito, qualche volta le abbraccia e poi le colpisce ancora e poi le riabbraccia, quindi nessuno veramente, diciamo, si preoccupa più di tanto, perché sa qual è la situazione. Certo, ci sono delle persone con le quali è più facile, per esempio lui vive da 22 anni con Marco Casodi, che è un ex studente appunto,
certo,
fuori sede a Perugia, che è diventato una sorta di fratello maggiore, e non avendo l'ansia del genitore con lui non succede mai. C'è un rapporto molto rilassato fra di loro, e lui insomma da tanti anni gestisce queste situazioni molto bene, ma è un rapporto speciale. però è così, ecco, fa parte della sua esistenza, anche se queste crisi sono ridotte tantissimo rispetto a quando era ragazzo, un po' per le cure che fa, un po' perché è cambiato lui, però ci sono ancora, ci sono ancora.
Tu ricordiamo che è un film importante perché fa anche vedere come alla fine ci si debba un po' arrangiare, no? Perché c'è uno Stato che ancora non dà aiuti di fronte a queste situazioni. È il caso di Clara e Stefano, e La casa del sole a Perugia è un esempio di come appunto da parte di chi vuole, di chi può, le cose possono migliorare. E poi no, e poi fa molta tenerezza, fa veramente molta tenerezza.
Eh sì, appunto, poi spero e credo che facciano tenerezza anche gli adulti, diciamo, anche
sì,
gli adulti normodotati, fanno tutti nella tenerezza un po', perché ovviamente deve affrontare queste situazioni così difficili, però anche per questo penso che sia un film che non parla solo alle famiglie che hanno dei disagi in casa, ma a dei ragazzi con problematiche specifiche, perché in realtà una famiglia che ha un figlio o una figlia con dei problemi psichici, diciamo, diventa una cartina di tornasole al cubo delle relazioni familiari di tutti, delle problematiche di gli spazi di autonomia, la capacità di lasciare andare un figlio, sono tutte problematiche che appartengono a tutte le famiglie. Quindi il film ovviamente può essere uno strumento per chi ha una situazione simile, ma può essere un film per tutti, insomma, credo che lo sia. Insomma,
il figlio più bello è il titolo. Grazie Giovanni Piperno, la regia è con Stefano Rulli. Solo 3 giorni, 13, 14 e 15 aprile al cinema, insomma, speriamo di ritrovarlo poi da qualche parte di nuovo, anche perché appunto, come dicevamo, è un film importante. Ciao, grazie, ciao ciao.
E grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista sul film Il figlio più bello. If you wanna be my man, there's a couple of things you better understand. I like men who open doors, who don't keep me barred, who ain't old but immature for now. If you wanna be my man, yeah. Don't take me on a date, you make me plan. Ayanna Lee, House Broken, il brano che abbiamo appena ascoltato. Ne teniamo in sottofondo la coda perché devo mandare un saluto a quattro amiche di Radio Popolare. Allora, in ordine sparso, Angela, Monica, Nives, che appunto saluto con grande affetto, e poi naturalmente loro sanno i motivi per cui le stiamo salutando all'interno di questa puntata. Allora, noi invece passiamo a un altro argomento, perché prende il via oggi la 10ª edizione della Milano Art Week. Da oggi, 13 aprile, al 19 di questo mese, si conferma a Milano la, diciamo, vocazione come centro internazionale per l'arte contemporanea, un programma fitto e diffuso in tutta la città che si potrà consultare sul sito www.milanoartweek.it. E allora sentiamo cosa ci dice in proposito Tiziana Ricci nel suo servizio.
Anni, 10 per essere precisi, la città si prepara ad accogliere la Fiera dell'Arte Contemporanea MIART, la 30ª edizione, che sarà ospitata dal 17 al 19 aprile nella nuova sede di Allianz MiCo col titolo New Direction, che vuole essere una dichiarazione di intenti. Milano Art Week, dicevamo, si prepara ad accoglierla con un programma diffuso. 230 tra istituzioni, musei, università, fondazioni, gallerie, associazioni. Mostre, molte già aperte da tempo, come Kiefer, Kentridge, Monatum, Mapplethorpe, Sharo Sciota, e vengono messe nella rete con aperture nuove in un panorama che, come per la Design Week, diventa sempre più ampio a dismisura. Camilla Invernizzi è l'organizzatrice dell'evento.
Quest'anno abbiamo più di 400 appuntamenti proposti da 230 realtà che vanno dai musei, le istituzioni, spazi indipendenti, artisti, luoghi di studio, scuole. Quindi ogni anno sappiamo come
ogni anno si
sempre
amplia, vero? E mi sembra che la cosa un po' che si è confermata è che si crea una rete tra i più grandi e i più importanti musei di Milano, ma anche delle gallerie.
Assolutamente, quest'anno abbiamo attivato con MAC, che è la Milano Art Community. Milano Art Community è l'associazione delle 30 realtà che comprendono gallerie, istituzioni e vari soci, anche con me e Arshel di Arte Totale, che è l'associazione che coordina, cura la Milano Art Week insieme al Comune. Abbiamo proposto questo progetto veramente sperimentale, perché è difficile far atterrare per motivi che potete immaginare, ma è quello di portare l'arte contemporanea nei musei civici scientifici, quindi l'archeologico,
museo di storia
naturale, l'acquario, poi ci sono i musei del castello, museo del risorgimento e in più due biblioteche. È una sorta di incursione, di dialogo tra arte e artisti del contemporaneo con la botanica, l'archeologia
o la scienza
naturale. Quindi è uno sforzo anche per i direttori di questi musei cercare di capire come convivere, come creare insieme nuovi percorsi.
Quali sono, se ci sono, le novità in questa edizione?
Forse la novità di quest'anno è una importante commissione tra arte e architettura, che troviamo sicuramente nella mostra di Branzica, già inaugurato in triennale, quella che invece aprirà all'Hangar di Cocca. Ma secondo me è un po' difficile parlare di novità, perché sono un po' tante le novità, ci sono, è sempre anche molto soggettivo. Io segnalo veramente tra 400 appuntamenti, è complesso, però si può andare dal talk con Ansel Kiefer al Teatro Dal Verme il 17 pomeriggio, ai video, le proiezioni di Diego Marcon al Museo del Novecento.
Bravissimo Diego Marcon, ha vinto il premio Acacia quest'anno.
Infatti una donazione di Acacia al Museo del Novecento e per tutta la settimana viene installato uno schermo in Sala Fontana, ma anche con un prolungamento al Cinema Arlecchino. Poi la mostra di Marco Fusinato al PAX, sarà molto interessante perché è un artista da scoprire, un artista soprattutto performativo, e da martedì 14 noi diciamo un po' il nostro taglio del nastro, apriamo la Vera Art Week
al PAC,
lì con lui, al Pavilione d'Arte Contemporanea. E poi io segnalerei come vera novità l'arrivo di Paris International, che è una fiera francese importantissima, cioè molto indipendente.
Arriva per la prima volta, no?
Che arriva per la prima volta, scelto come prima sede, prima città fuori da Parigi, Milano. E è una fiera gratuita con accesso libero su invito, nel senso che poi ci si registra, ma con un public program ricchissimo.
E dove? In un palazzo che è stato restaurato per l'occasione,
è un palazzo,
vero?
È un palazzo, è un piccolo grattacielo accanto al Tirellone, un progetto degli anni 50 magnifico, era la Torre Galbani, erano gli uffici in quegli anni della Galbani, e che lo Studio Park sta restaurando, riportando al suo progetto originale. È veramente magnifico, adesso è ancora mezzo cantiere.
Ma scusa, e quindi per Rile sarà pronta?
Rimane un cantiere più che accessibile, non è una fiera come vi potete immaginare con i boot chiusi bianchi, ma con un allestimento di NM3 sono stati ricreati dei muri autoportanti e anche un progetto molto legato al design, l'allestimento e il layout. Le 34 gallerie sono internazionali, tutte selezionate, molto di ricerca, ma è un posto dove andare, tornare, assistere agli incontri, insomma è una... Questa è una vera novità per Milano e un po' per tutti, non solo per chi già si occupa di arte.
Magari.
Soprattutto invito a consultare il sito che è online milanoartweek.it, perché orientarsi su 400 appuntamenti è difficile. Bisogna dedicare un po' di tempo, guardare, cercare quello che più così ispira. E un altro aiuto potrebbero essere la My Art Guide, con i nostri media partner, che creerà dei percorsi, quindi ogni giorno ci saranno dei percorsi.
Si è facilitati,
da
insomma.
Seguire. E poi una chicca finale che non vedo l'ora di vedere è il progetto delle mototrombe, una sorta di parata musicale che partirà il venerdì 17 da Piazza Duca d'Aosta e cammineranno nella città. Sono delle trombe artistiche ricostruite.
Cosa vuol dire mototrombe?
Mototrombe perché credo che siano alimentate anche da dei
dei motori. Allora...
Le devo scoprire meglio.
Le scopriremo allora.
Però è una cosa da andare veramente a cercare. Poi invito ovviamente a guardare tutti i programmi delle gallerie, che sono tantissime quest'anno. Buona Art Week a tutti.
E grazie Tiziana Ricci allora per questo servizio che ci introduce alla prossima Art Week 2026 a Milano. Io invece vi ricordo che questa sera vi aspettiamo a partire dalle ore 21 nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per la finale assoluta del torneo di Poetry Slam che abbiamo ospitato nelle sue tre precedenti eliminatorie, sempre nel nostro auditorium, perché questa sera tre poeti e poete si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di questa stagione. Come sempre, il Poetry Slam al Suggeritore Night Live è curato da Slam Factory e quindi a gestire la serata come MC saranno come sempre Davide Passoni, Paolo Grati e Ciccio Rigoli. Sul palco ci saranno Valentina Cherchi, Andrea Fabiani e Stefano Goldaniga, che sono appunto coloro che si sono affermati nelle precedenti sfide a colpi di poesia. Dicevo, Auditorium Radio Popolare, live and on air ovviamente, in presenza e in diretta. Si comincia alle 21.30 con la diretta, Ma noi vi aspettiamo alle 21 per il consueto brindisi che introduce tutte le nostre serate dal vivo del lunedì. Quindi siateci, raggiungeteci, il cancello giallo sarà aperto e come sempre ci raggiungeteci in auditorio, ma anche perché sarete proprio voi pubblico a decretare chi vincerà il Poetry Slam in questa finale al Suggeritore Night Live. Ci vediamo questa sera. Ed è il momento di un po' di pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Cominciamo una nuova settimana, tra l'altro appunto con alcune notizie di geopolitica internazionale che forse ci fanno intravedere un orizzonte differente, non lo sappiamo, prima di dirlo forse conviene, insomma, osservare la consueta cautela della sinistra, ecco, che a volte è anche troppa, ma di questo, perché in realtà tutte queste cose sono collegate ovviamente all'enorme universo dei diritti umani, parliamo, cosa che in parte abbiamo già fatto la settimana scorsa, ma continueremo a farlo per tutta la settimana, proprio perché arriviamo all'edizione 2026 del Festival dei diritti umani di Milano, che poi è gemellato con altri festival dei diritti umani o comunque ha delle parti in comune con altre manifestazioni che affrontano l'analogo universo, con Danilo De Biasio, il direttore artistico del festival. Non so se chiamarti artistico o direttore, basta, cosa vuoi?
Bello artistico, non me l'ha mai detto nessuno.
No, ma perché artistico dice delle manifestazioni in cui forse potresti anche essere artistico, perché ci sono anche appuntamenti appunto di cinema, d'arte, di, no?
Assolutamente, no. lo trovo assolutamente incoraggiante. Dai. Così come ho incrociato le dita quando tu parlavi degli spiragli che si aprono, perché
ma certo, io mentre parlavo anch'io facevo gli scongiuri, ci mancherebbe altro. Parliamo ovviamente dell'Ungheria, di cui vi abbiamo parlato per tutto il weekend e anche stamani.
E in qualche modo ci torneremo, ma poi lo raccontiamo dopo. Innanzitutto volevo dirti che, rispetto naturalmente a Ira Rubini e al suo lunedì sera, noi abbiamo cominciato le iniziative ovviamente il martedì.
Oh, che bravi, finalmente un po' di rispetto per le nostre serate del lunedì sera, che insomma ci sono come sempre un'impresa donchisciottesca, perché il lunedì sera con la pioggia, insomma, in via MacMahon, il 12 non va perché è caduto un albero, insomma ci sono tutta una serie di cose, bisogna proprio voler venire a stare con noi per la Slam Poetry o per altre cose. Ti ringrazio per questo gesto di gentilezza.
E quindi abbiamo deciso che lo spettacolo teatrale, un inedito che si intitola Il Memorioso dello Sport, che prende a sua volta come dire ispirazione da un'iniziativa fatta da Gariwo, no? La fondazione del Giardino dei Giusti, si farà il martedì sera, quindi domani intorno alle 20:30, ingresso gratuito. Quello dello sport e delle discriminazioni, o in questo caso, nel caso dello spettacolo teatrale, lo sport, gli atleti che hanno scelto di stare dalla parte dei giusti, appunto, per dirla in parole molto semplici, sarà un po' il ritornello, e sarà il filo rosso della giornata, quella di martedì, perché faremo anche un corso di formazione per giornalisti proprio sulle discriminazioni nello sport, che non sono solo quelle del buu che si sentono ogni tanto nei confronti degli atleti neri, no? Quando si gioca a calcio o a pallavolo, ma sono anche discriminazioni per esempio per le donne. Mm-mm. Le donne che sono vengono letteralmente licenziate perché rimangono incinta, per esempio. Ma
sì.
Di questo chi ha voglia di discutere ne può parlare. Le mattine sono sempre dedicate agli studenti, come sapete, ed è interessante perché attraverso loro riusciamo anche a capire quali sono i temi e i linguaggi che vengono utilizzati per questi temi. Per esempio, le scuole quest'anno ci hanno chiesto di parlare di sicurezza. E tu dici, oh Madonna, anche loro ci sono cascati in questo...
In questo clima di paura indotta.
Esatto. E devo dire che in parte sì e in parte no. Cioè, si rendono conto che questa è una discussione importante che non può essere risolta soltanto con la repressione, appunto, ma c'è. Perché le ragazze ti dicono, noi abbiamo paura per esempio di uscire la sera. E quindi questo è un tema che va affrontato sicuramente. Lo faremo con una serie di ospiti che lavorano sul campo. Poi mercoledì vogliamo ragionare di autismo, lo facciamo con un documentario che è passato anche in Rai, ma che lo riproponiamo molto volentieri. Si chiama Blu, il colore dell'autismo, ed è la storia della cooperativa Luna Blu, che dà lavoro alle persone con autismo e che è anche la cooperativa che ci fornisce il cibo e le bevande al nostro festival. Lavoriamo con loro molto molto bene, e anche lì sarà interessante capire quanta strada ancora c'è da fare intorno a questi argomenti. Alla sera invece parliamo del tema clou. Il titolo di quest'anno è Chi comanda? Perché immaginiamo che sia un momento, stiamo in un momento storico dove non c'è più dialogo, non c'è più confronto, non c'è più trattativa, c'è solo l'imposizione della forza, la forza contro il diritto. Allora, chi comanda? Ce lo domandiamo, e dal punto di vista economico una delle persone che più ha ragionato su questi argomenti è Alessandro Volpi, storico dell'economia all'Università di Pisa, autore di libri importanti, tra cui appunto I padroni del mondo, e lo abbiamo con noi la sera di mercoledì, anche questo naturalmente gratis, per andare a chiudere con un'iniziativa. Qui ancora una volta hai ragione a chiamarmi direttore artistico, perché vogliamo fare un coro che...
Ottima idea.
Che faccia salire
un repertorio che sia ispirato dai diritti umani.
Esatto, in particolare pacifista, perché abbiamo notato che nell'ultimo periodo, forse l'avrai visto anche tu, le manifestazioni pacifiste sono un po' evaporate, no? Mm-hmm. E allora il fatto di chiamare nuovamente le persone a
Ma come funziona? Cioè volete creare un coro che poi funzioni tutto l'anno?
No, quello
o
non...
O chiamate dei coristi per...
Noi chiamiamo i coristi, quelli proprio i nostri amici di sempre, che sono gli amici della nave, che lavorano con il un settore del carcere di San Vittore. Ma tutte le persone che vogliono unirsi a questo coro possono venire la sera alle 20:30 lì a Parco Center in via Ambrogio Binda al 20.
Uh-huh.
Perché... ci dicono che non bisogna essere dei bravi solisti. Tu saresti molto adatta.
Beh, io ho cantato in coro per 40
appunto,
anni.
Appunto, tu saresti molto adatta. Ma anche quelli che non sanno cantare bene, come Ira Rubini, possono.
No, ma io non. Infatti, io sono assolutamente una dilettante e sempre lo sarò e ne vado fierissima, anche perché, ripeto, non esistono stonati, bisogna semplicemente trovare la propria tonalità.
Bravissimo.
Molti cantano, come dire, per dirla volgarmente e non correttamente in senso tecnico, molti cantano troppo alto o troppo basso,
uh-huh,
e quindi automaticamente stonano, oppure non tengono il ritmo giusto, cioè la durata giusta delle note, quindi se tu fai una nota più lunga mentre gli altri la fanno più corta, automaticamente si sente una stonatura. Quindi non dipende dal fatto che tu sia stonato, ma dal fatto che non segui un certo ritmo. Quindi è più importante, paradossalmente, imparare il ritmo corretto dato dalle note per poi riuscire a cantare magari anche con un filo di voce che è più che sufficiente, perché ci sono anche tutti gli altri, quindi non sì, insomma, un discorso complicato che però c'entra molto con l'idea dell'inclusione, della partecipazione e soprattutto del rispetto verso gli altri.
Sono estasiato, vuoi venire?
Sì, volentieri.
Esattamente, no, hai rubato esattamente le parole, però le hai dette molto meglio di me, effettivamente, questo concetto.
Fantastico, siamo per i cori, siamo sempre disponibili, ma soprattutto ricordiamo l'appuntamento.
Sì? Mercoledì 16 di aprile alle 20:30 a Parco, in via Brogio Binda al 30 a Milano, un'ex fabbrica ristrutturata molto, molto bene, dove abbiamo fatto l'iniziativa per Raffaele Masto, forse
certo,
te lo ricorderai anche tu.
Ma tutto il festival si svolge lì? No.
Tranne una piccola parte, perché la cosa molto interessante, parlando un po' di politiche, che oltre a Gariwo, che siamo molto contenti di aver coinvolto in questa organizzazione del festival, collaborano quest'anno anche Libera e Valori. Libera in particolare fa un'iniziativa, sempre mercoledì, però nel primo pomeriggio alle 14:30, alla Casa della Cultura. Vuole ragionare sui temi della giustizia, dei diritti, dei conflitti, nel Mediterraneo in particolare, con una serie di ospiti che anche noi conosciamo e apprezziamo, Roberto Cornelli e Monica Massari dell'Università di Milano, ma anche Nicola De Palo, che racconterà la scomparsa di Graziella De Palo e di Italo Toni, una storia vecchia degli anni 80, e Monica Usai, che è la responsabile di Libera Internazionale. Se permetti un ultimo secondo, proprio perché tu citavi l'Ungheria e questo spiraglio, noi abbiamo pensato che poteva essere interessante anche per gli altri colleghi giornalisti ragionare su quelli che sono le prossime elezioni importanti, anche qui sto incrociando tutte le varie dita che si possono incrociare. Penso agli Stati Uniti, penso naturalmente alla Germania, penso a Israele, Libano e anche altre zone. Allora abbiamo fatto un corso di formazione, sempre il 16, però nel pomeriggio a Parco, dedicato a questi argomenti, una sorta di guida, no? Per cercare di capire quali sono i segnali importanti da conoscere. E uno dei temi che probabilmente nel caso dell'Ungheria è emerso, no? Come dire, il ruolo che può aver avuto la Russia, ma in passato l'abbiamo avuto, l'esempio per esempio in Romania. Beh, insomma, quanto conta i social, quanto conta il giornalismo digitale, quanto contano gli algoritmi nel deviare anche l'elettorato? E allora Marco Schiaffino, nostro collega qui di Radio Popolare, è uno degli ospiti di questo appuntamento, che ci potrà raccontare se davvero l'elettorato cambia sulla base degli algoritmi.
Una cosa che è assolutamente al centro, scusate ma la mia voce non è ancora tornata completamente, una cosa che è assolutamente al centro del lavoro del giornalismo contemporaneo. Noi abbiamo avuto occasione in questo weekend, per un nostro seminario di aggiornamento interno, proprio di parlarne, tra l'altro in particolare con Tiziano Bonini, che ci ha scritto sopra, che tu ben conosci, che ci ha scritto sopra un libro.
Sì, recentemente.
Proprio sugli algoritmi e su come non solo comprenderli ed eventualmente difendersi da certi meccanismi, ma anche su quanto siano importanti nella funzione dell'informazione. Riassumiamo dove troviamo tutti i dettagli.
gariwo.net oppure fondazionediritti-umani.org.
Ringraziamo Danilo De Biasio, dunque grazie per far cominciare il Festival dei Diritti Umani di Milano 2026 domani e non questa sera perché abbiamo la Slam Poetry in auditorium. Allora, buon festival, buon lavoro a tutti voi e a tutti quelli che lo fanno e a risentirci presto.
Aspettiamo, ciao.
Ciao Danilo, ciao ciao.
Say that there will be lipping, standing on top licking. I tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home. And damn if I'm not climbing up a tree right now, and everything is peaceful and quiet. And I know that we may go and change something. I couldn't rather say that's important. What I went and thought about.
Bon Iver, Everything is Peaceful Love, dedicato al Festival dei Diritti Umani, e giustamente un ascoltatore o un'ascoltatrice mi chiede di controllare la data del gran finale con coro pacifista del Festival dei Diritti Umani. Eh sì, il 16 aprile, ma Danilo, se mi sta ascoltando ancora perché è appena uscito dallo studio, è giovedì, non è mercoledì. Dunque, alle 20:30 lo ricordiamo con questo grande coro per la pace aperto a tutte e a tutti. Dalle 20:30 il coro Amici della Nave naturalmente guida tutta la questione, è parte di un percorso, peraltro quello del coro della nave, di cui vi abbiamo spesso parlato, davvero davvero molto prezioso. E noi piano piano ci avviamo verso l'ultima parte di Cult di quest'oggi. Adesso c'è come tutti i lunedì una rubrica importante che è quella dedicata al giallo, al noir e tutto quello che c'è intorno. La rubrica curata da Luca Crovi, come sempre. E allora, prima di tutto, la sua sigla.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Oggi vorrei parlarvi di un autore che ormai da 40 anni continua a raccontare con successo il lato crime di Los Angeles. Si tratta di Robert Kreis e il suo recente Il Grande Vuoto è stato appena pubblicato da Mondadori ed è la storia della sparizione di un padre e dell'ossessione di un figlio nel cercare di ritrovarlo. Originario della Louisiana, fin dal 1987, Robert Kreis ha scritto storie ad alto tasso di suspense, in cui si mescolano generi come l'hardboiled e il noir, e dove emerge una grande abilità nell'uso dei dialoghi, che sono sempre conditi con la giusta feroce ironia. La descrizione delle psicologie dei personaggi e il sapiente intercalare delle sequenze d'azione rendono la produzione di questo scrittore americano molto vicina a quella dei polizieschi televisivi. E non è un caso che negli anni Ottanta Kreis sia stato proprio uno dei più prolifici sceneggiatori di serial statunitensi. Tra questi vorrei ricordarvi Baretta, Quincy, E Street Giorno e Notte, Twilight Zone, Miami Vice, Avvocati a Los Angeles, tutti telefilm di grande successo che gli hanno permesso di farsi le Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Oggi vorrei parlarvi di un autore che ormai da 40 anni continua a raccontare con successo il lato crime di Los Angeles. Si tratta di Robert Kreis e il suo recente Il Grande Vuoto è stato appena pubblicato da Mondadori ed è la storia della sparizione di un padre e dell'ossessione di un figlio nel cercare di ritrovarlo. Originario della Louisiana, fin dal 1987, Robert Kreis ha scritto storie ad alto tasso di suspense, in cui si mescolano generi come l'hardboiled e il noir, e dove emerge una grande abilità nell'uso dei dialoghi, che sono sempre conditi con la giusta feroce ironia. La descrizione delle psicologie dei personaggi e il sapiente intercalare delle sequenze d'azione rendono la produzione di questo scrittore americano molto vicina a quella dei polizieschi televisivi. E non è un caso che negli anni Ottanta Kreis sia stato proprio uno dei più prolifici sceneggiatori di serial statunitensi. Tra questi vorrei ricordarvi Baretta, Quincy, E Street Giorno e Notte, Twilight Zone, Miami Vice, Avvocati a Los Angeles, tutti telefilm di grande successo che gli hanno permesso di farsi letteralmente le ossa come narratore. Ma la svolta di Robert Kreis come romanziere avviene con la pubblicazione di un romanzo che in Italia si intitola Corrida a Los Angeles, dove per la prima volta compaiono il detective Elvis Cole e il suo socio Joe Pike, che saranno protagonisti di altri bestseller di successo come il recente La città come i non recenti La città dorme, Il mercante di corpi, La prova e Lei Tattoo e anche il recente romanzo Il grande vuoto pubblicato da Mondadori. Lo stesso Kreis mi ha confessato qual è il modus operandi attuato romanzo dopo romanzo nel suo modo di scrivere. Provo un misto di piacere e paura ogni volta che spedisco il mio Elvis Cole all'inferno. Mi entusiasmo ogni volta che inizio un nuovo libro e allo stesso tempo sono letteralmente terrorizzato. Ogni libro comporta per me una speciale esperienza esplorativa. Non so mai dove andrò a finire e i lettori, non sapendo dove voglio andare, non si staccheranno mai dalla lettura di quel romanzo. D'altra parte, ve lo dico io, ci vuole tenacia per scrivere certe storie. Un personaggio, per essere avvincente, deve lottare contro le sue debolezze, affrontare situazioni come la colpevolezza, il dubbio, il rammarico, il timore. Se no, non è interessante. Dobbiamo sempre lottare un po' con noi stessi. Queste sono le cose che ci rendono umani. e Robert Crais ha una visione lucida di quello che vuole narrare nei suoi romanzi con i suoi protagonisti Pike e Cole. I crimini di cui parlo sono funzionali ai personaggi che invento per le mie storie. Prima ne studio i caratteri. Saranno quelli a darmi la storia, a suggerirmi un crimine da attribuire loro. Devo però ammettere che amo raccontare crimini dal basso. Furti, omicidi, violenze armate, tutto quello che viene fuori dalla cronaca nera. Tutti quei crimini in cui le emozioni dei miei personaggi possono essere sviluppate anche in maniera estrema. D'altra parte, lo scrittore americano che ha lavorato tanto sulle fiction televisive è anche convinto dell'autonomia letteraria delle sue opere e per questo le difende. Non è mai stato realizzato un serial basato sulle avventure del mio Elvis Cole, ma è una mia scelta che ho difeso fino alla fine. Non venderò mai i diritti della serie del mio detective perché credo di averlo ideato non solo per me ma anche per la carta stampata. Elvis Cole è un personaggio al quale io ho dato certe caratteristiche che diventa vivo e credibile solo quando raggiunge la mente dei lettori. Solo allora il mio eroe diventa qualcosa di unico e ognuno può rappresentarselo come meglio vuole. Solo allora posso affermare che la mia arte è completa. Mi dispiacerebbe sciupare questo suo rapporto esclusivo e fantastico tra me e i miei lettori, cedendo i diritti del mio personaggio per la televisione o per il cinema. E quindi non ho alcuna voglia né di deluderli né di ingannarli. E noi possiamo assicurarvi che per questo non accadrà mai che leggendo uno dei romanzi di Robert Crais voi chiudiate il libro e non lo finiate. E magari potreste cominciare con Il Grande Vuoto, appena pubblicato da Mondadori, e poi recuperare gli altri. Sono sicuro che Crais non vi deluderà, ma vi appassionerà con le avventure dei suoi eroi.
E allora grazie davvero al nostro Luca Crovi, vi chiedo scusa per l'inconveniente tecnico per cui il file ha ripreso dopo un minuto e mezzo dall'inizio, però insomma era importante farvelo ascoltare fino alla fine. Noi siamo quasi arrivati alla fine di Cult, il quotidiano culturale di quest'oggi, vi ricordo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it. oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che ci trovate in podcast al termine di questa puntata, con tutti gli argomenti di cui vi abbiamo parlato quest'oggi e che domani ritorneremo in onda alle 11.30 come di consueto. Stasera ancora una volta vi ricordo dalle 21 apertura porte all'Auditorium Demetrio Stratos per la grande finale dello Slam Poetry organizzato da Slam Factory, i tre poeti e poete che si sfideranno sul palco del nostro auditorium per decretare il vincitore della stagione 2026 grazie proprio ai vostri voti. Alle 21 ci troviamo appunto per un brindisi, alle 21.30 comincia la diretta e la gara. Vi lasciamo con un pezzo dei calibro 35 featuring Manuel Agnelli, brano notissimo, Ragazzo di strada, proprio perché la sigla di Giallo Crovi è dei calibro 35 e questo è il brano che ci fa da sigla. Poi ci sono le notizie delle 12.30, a risentirci.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai, io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché hai tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché say
sono un poco di buono. Lasciami in pace perché